al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
E non posso infine dimenticare di ricordare anche la grande figura di Papa Montini, Paolo VI, di cui il 6 agosto ricorre il 31° anniversario della morte, avvenuta proprio qui a Castel Gandolfo. La sua vita, così profondamente sacerdotale e ricca di tanta umanità, rimane nella Chiesa un dono di cui ringraziare Dio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Domani ricorre il 31° anniversario della morte avvenuta a Castel Gandolfo di Paolo VI, la cui grande figura, così come gli storici e non solo cattolici l'hanno definita, è stata ricordata da Papa Benedetto XVI all'Angelus di domenica scorsa, 2 agosto, così come avete ascoltato. Nella circostanza, quindi domani, una santa messa sarà celebrata alle 17 dal cardinale Angelo Comastri, arciprete della Basilica Papale, all'altare della cattedra di San Pietro, mentre a Castel Gandolfo, ai Castelli Romani, celebrazioni commemorative si svolgeranno nella parrocchia di Castello, la parrocchia di San Tommaso da Villanova. Sono iniziative queste promosse dai vescovi di Palestrina, Monsignor Sigalini, e di Albano Laziale, Monsignor Semeraro. Monsignor Semeraro, tra l'altro, presiederà una santa messa sempre domattina alle 8:30 ad Albano. Ascoltiamo il cardinale Achille Silvestrini, prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali, che durante il pontificato di Papa Paolo VI lavorava in segreteria di Stato. Ascoltiamo questa sottolineatura che fa il cardinale Silvestrini sulla estrema attualità del pontificato di Paolo VI.
Per molti fattori, per molti elementi, anzitutto perché lui prende l'eredità da Giovanni XXIII per condurre avanti e attuare il concilio, l'attuazione del concilio è tutta affidata a lui. Poi c'è la visione mondiale di Paolo VI, cioè col viaggio in Terra Santa, col viaggio all'ONU, la prima visita di un Papa all'ONU, poi in Kenya e poi a Bogotà, insomma, cioè la visione internazionale, insomma, e soprattutto l'insegnamento, la Ecclesia Suam, la Chiesa che si fa discorso, che si fa dialogo col mondo, e la Popolarum Progressio, che è quella che affronta i grandi problemi della globalizzazione economico-sociale nel mondo. Indubbiamente c'è una serie di cose che lo rendono particolarmente, come devo dire, ne danno una originalità, e un'esemplarità nell'azione del pontificato.
Cardinale Silvestrini, qual è stato l'elemento principale del magistero sociale di Paolo VI?
Vede nella Popolarum Progressio, questo affrontare i problemi del mondo, i problemi globali del mondo oggi, che non era stato ancora fatto. Ecco. Se Leone XIII aveva affrontato con la Rerum Novarum le novità sociali del mondo del lavoro, lui affronta le novità del mondo globale, cioè di quello che è la vita del mondo intero, insomma, e quindi dei rapporti con i popoli sottosviluppati, e quindi la responsabilità dei popoli che sono ricchi rispetto a questi popoli poveri, e quindi, insomma, la consapevolezza che la Chiesa vuole sviluppare. Che il mondo è di tutti e non ci sono solo dei settori, diciamo, favoriti, privilegiati, ma il mondo è di tutti.
Accanto a questo Paolo VI pone però la questione dell'uomo, la questione antropologica.
Certo, anche questo, certo. Quale uomo, ecco? Di quale uomo si prende cura la Chiesa, insomma? La responsabilità dei cristiani per la vita dell'uomo contemporaneo, dovunque sia.
Quale rapporto si è sviluppato tra il Concilio Vaticano II e la dottrina sociale della Chiesa?
Nel Concilio Vaticano II ci sono i grandi insegnamenti, la Gaudium et Spes, cioè la Chiesa e il mondo contemporaneo, insomma. Nessun documento aveva parlato così come hanno parlato i documenti del Vaticano II.
Cardinale Silvestrini, lei come ricorda la figura di Paolo VI?
Io ho servito in segreteria di Stato mentre lui era Papa e ricordo la sua sollecitudine. Ricordo come quando ti vedeva ti guardava con un sorriso, con degli occhi dolci, diversamente da quello che dava l'impressione a distanza di essere freddo, di essere... Invece aveva uno sguardo e una attenzione, diciamo, di grande dolcezza. E veramente ti conquistava, insomma.
Come definirebbe il suo pontificato?
Dopo Giovanni XXIII, che ha aperto con l'idea del Concilio e della pace in terris le grandi prospettive per la Chiesa contemporanea, Paolo VI è un po' colui che si prende il carico, il fardello dell'attuazione del Concilio, un po' il cireneo del Concilio, porta la croce perché porta con convinzione, però allo stesso tempo con consapevolezza del peso delle responsabilità che il Concilio comportavano per la Chiesa.
E ringraziamo il Cardinale Achille Silvestrini, prefetto emerito della Congregazione per le Chiese Orientali, che ci ha aiutato a ricordare la figura e il pontificato di Papa Paolo VI. Ascoltiamo Paolo VI in una domenica del dicembre del 1965 che ringraziava la città di Roma.
Che il Signore vi benedica. Carissimi figli e concittadini, e con voi benedica tutta la città, alla quale va il mio ringraziamento per quello che la città ha fatto per il Concilio Ecumenico e per questa accoglienza memorabile e gentilissima. Portate il nostro saluto e la nostra benedizione alle vostre case, a tutte le vie della città, a tutta questa urbe operosa e sempre viva, alla quale va la nostra affezione particolare e la nostra benedizione, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. Evviva Roma!
Eravamo nel dicembre del 1965, al termine del Concilio Vaticano II. Paolo VI ringrazia la città per quello che ha fatto e ha sopportato per i lavori del Concilio. Ma saluto Alberto Monticone, docente di storia moderna, membro del comitato scientifico dell'Istituto Paolo VI di Brescia. Professor Monticone, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie, buongiorno.
Con lei, professor Monticone, noi vogliamo continuare questo esame della dottrina sociale della Chiesa che vede proprio in Paolo VI una figura di primo piano e quindi anche nel Concilio Vaticano II. Cosa ne pensa?
Certamente Paolo VI è figura di primo piano proprio sia per la sua originalità e per la sua responsabilità di pontefice che vuole realizzare il Concilio, sia perché il documento più importante della dottrina sociale della Chiesa del secolo scorso è stato il Concilio Vaticano II. E a me pare che proprio ci sia una duplice relazione tra il Concilio e Paolo VI in ordine, in riferimento alla dottrina sociale. La prima relazione è che Paolo VI applica la lettura dei segni dei tempi, alza il suo sguardo sul mondo e nella Populorum Progressio, poco dopo insomma la fine del Concilio Vaticano II, no? Nella Populorum Progressio anzitutto c'è il suo sguardo, il suo accorgersi di che cosa sta cambiando, di quali sono le novità che emergono, di quali sono le attese del mondo nuovo. E una seconda relazione con il Concilio è proprio sempre nella Populorum Progressio, è l'applicazione del criterio del rapporto tra Chiesa e mondo, sia alla luce della Lumen Gentium, sia della Gaudium Spes, un rapporto nuovo che si fa evangelizzatore ed umanitario nello stesso tempo. Mi pare proprio che ci sia questa duplice collegamento. Tra l'altro Paolo VI, non solo nella Populorum Progressio, ma anche in discorsi, nei viaggi che compie, a partire da Gerusalemme, ebbene, individua proprio una geografia nuova nella consapevolezza dell'età contemporanea. Scorge l'alba di un mondo nuovo che fatica, no, a emergere. Tra l'altro il contesto storico di quel momento è particolarmente drammatico. È iniziata la fine della colonizzazione, la decolonizzazione, sono iniziati movimenti di liberazione e guerre di liberazione ci sono già state. E quindi è una nascita di un mondo nuovo, una nascita dolorosa, ma nello stesso tempo ansiosa di novità.
Professor Monticone, leggendo la Populorum Progressio e leggendo anche la Caritas in Veritate di Benedetto XVI, vi sono delle analogie chiare?
Non c'è dubbio. Fra l'altro, appunto, le risorse del mondo, cioè la ricchezza vera del mondo, le sue risorse naturali, l'ambiente, le possibilità di produzione, la ricchezza delle realtà delle varie parti del mondo e la loro complementarietà, queste risorse del mondo non sono proprietà riservata di uno o dell'altro popolo, ma c'è questo bisogno di una carità che io chiamerei comunitaria, no? Una carità comunitaria che deve rispondere all'equità della utilizzazione e della ripartizione delle risorse. Quindi anche tutto il problema dell'economia, del profitto, viene proiettato in avanti, perché ancora l'economia e il primato del profitto sono molto sviluppati tra la fine degli anni 60 e gli inizi degli anni 70, no? Eppure c'è una visione di una positiva globalizzazione che da parte di Paolo VI, che è in termini di una carità e agape, anche come ha detto nella sua prima enciclica Benedetto XVI.
Parlavamo di globalizzazione, di questa grande intuizione di Paolo VI, che guarda anche ai paesi emergenti con positività rispetto agli interessi occidentali.
Sì, c'è addirittura, traspare addirittura, io credo, una sorta di scambio, come sempre quando si esercita la carità cristiana intesa in senso alto, no? Una sorta di scambio tra i paesi sviluppati e quelli emergenti in via di sviluppo, in prospettiva. Lo scambio, cioè, che avviene quando si rispetta la giustizia, si dà un contributo, si trasferiscono anche delle risorse ad altri e si riceve in realtà da altri, soprattutto nella visione di Paolo VI. I popoli in via di sviluppo sono portatori anche di una civiltà, no? E in fondo è una civiltà che integra la civiltà presente nel resto del mondo, e in fondo in funzione di quella civiltà dell'amore che è un po' il suo motto fondamentale.
E qui viene fuori anche l'elemento del bene comune.
Ma inteso in maniera universalistica e inteso non in modo, diciamo così, da parte di una sola cultura o di una cultura principale che cerchi il bene comune, lo realizzi anche con la carità verso i popoli, eccetera, ma un bene comune individuato anche attraverso quello che è il contributo originale dei popoli in via di sviluppo.
Grazie al professor Alberto Monticone, docente di storia moderna e membro del comitato scientifico dell'Istituto Paolo VI di Brescia. Grazie e buon lavoro a lei.
Grazie altrettanto.
E salutiamo un altro ospite, e si tratta del professor Marco Vergottini, docente di introduzione alla teologia presso la Facoltà Teologica di Milano e vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana.
Grazie a voi.
Con lei vogliamo parlare di un altro elemento che ha caratterizzato anche l'azione pastorale di Paolo VI, e cioè il ruolo dei laici. Tra l'altro è un tema che si ricollega molto bene alla dottrina sociale della Chiesa, impostata proprio nella Populorum Progressio. Un laico, professor Vergottini, attivo all'interno della storia, perché per parlare forse del ruolo dei laici dobbiamo rifarci un po' al concetto di storia che aveva Paolo VI.
Io credo che Paolo VI abbia puntato a riabilitare la figura dei laici, anzitutto riconoscendo che essi sono membra vive della Chiesa, popolo di Dio, e quindi anche a reclamare per loro la titolarità dell'annuncio del Vangelo, ma insieme, come giustamente lei diceva, riaffermandone la partecipazione, la non estraneità di loro, laici, di cristiani, al mondo, alla cultura e alla società. Mi pare che queste due istanze, quella dell'evangelizzazione e quella del rapporto tra cristianesimo ed storia ed epoca, siano le due chiavi per riuscire a ripensare il ruolo dei laici.
Un laico che aveva anche un compito preciso in politica.
Certo, non dimentichiamo le origini familiari, il padre è l'avvocato, poi il senatore Montini, d'altra parte le origini anche della sua diocesi di Brescia, la cattolicissima Brescia, in cui il giovane Montini, poi Don GBM, quando arriverà a Roma alla Fuci, lavorerà di stretto contatto con un laicato che egli educa anche ad essere attivo, ad essere partecipe alla vita della storia, pur nella epoca complessa appunto della Chiesa sotto il fascismo. D'altra parte in Montini questa istanza di attenzione alla sensibilità laicale è viva in tutta la sua esistenza, sia nel giovane Montini, sia nell'assistente, poi diplomatico Montini, poi di arcivescovo e infine di papa. Ecco, credo che da questo punto di vista sarebbe interessante, ma già un po' è stato fatto, cercare di ricostruire alcuni contatti che Paolo VI ha avuto con alcune figure. Facciamo esempio Giorgio La Pira, oppure, non so, per fare altri nomi, Giuseppe Lazzati, è il suo centenario della nascita, Marcello Candia, e lo stesso Pietro Scoppola, scrivendo appunto quell'ultimo suo testamento spirituale, un cattolico a modo suo, dice: questa è un'espressione di Paolo VI, il quale diceva: talora anche questi laici a cui lui voleva bene fanno anche delle scelte su cui si può discutere, però diceva, ma abbiamo il dovere di ascoltarli.
Quindi un laico attivo, protagonista della storia della Chiesa, ma il tutto finalizzato al raggiungimento del bene comune.
Abbiamo parlato forse in sottofondo di Ecclesiam Suam e di Evangelii Nuntiandi, adesso lei sta richiamando Populorum Progressio. Ecco, credo che appunto l'interesse di una ricostruzione di una figura quale può essere Paolo VI e poi i suoi successori, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, l'attuale pontefice Benedetto XVI, stia proprio nel riuscire a mettere insieme tutti questi tasselli per riuscire a cogliere quale fisionomia di cristianesimo ciascuno di questi grandi protagonisti ci ha richiamato. In Paolo VI credo che l'arco va proprio dall'Evangelii Nuntiandi, se vogliamo ancora prima dall'Ecclesiam Suam, per arrivare a Populorum Progressio e quindi anche a un'attenzione alla dimensione di mondialità, alla dimensione etica che contrassegna la proposta cristiana.
Un Papa estremamente moderno e attuale.
Io direi proprio di sì, ecco, forse appunto l'idea idea che potremmo ancora cogliere, volendo trovarne un'altra, è quella di ripensare a cosa vuol dire la fede, all'essere cristiano. Ecco, da un lato c'è questa dimensione, come possiamo dire, emotiva, simbolica del credere, per cui ciascuno di noi crede nel Signore, d'altra parte c'è la dimensione ecclesiale dell'annuncio, quale annuncio cristiano dice la fede cristiana, ed infine anche poi, come lei giustamente mi ha incalzato e richiamato, la dimensione etica, perché appunto il cristiano è colui che fa. E vorrei magari concludere con questa famosa espressione, diceva Paolo VI: l'uomo dei nostri giorni ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e se ascolta i maestri è perché questi sono prima testimoni e dunque maestri.
Grazie al professor Marco Vergottini, docente di introduzione alla teologia presso la Facoltà Teologica di Milano e vicepresidente dell'Associazione Teologica Italiana.
Grazie e buona giornata.
Noi finiamo questo ricordo a 31 anni dalla morte di Paolo VI. Abbiamo voluto ricordare il Concilio Vaticano II, ma anche la dottrina sociale della Chiesa, che vedono un protagonista in Papa Paolo VI, ma anche questo rapporto come Vescovo di Roma con la città che ospita la Chiesa Universale. Da Luca Collodi è veramente tutto. Io ringrazio Alvaro D'Amico per la parte tecnica, Luciana Fantini e Andrea De Angelis in regia. La linea torna ai programmi di Rete.